gradino con un tonfo. Arrivato quasi in fondo, indugia e si volta a guardare da dove è venuto. Poi, all'improvviso risoluto, supera con un salto gli ultimi 3 gradini come è sua abitudine, inciampa e cade di ginocchia sul pavimento di pietra. È una giornata di fine estate, umida e senza vento, e la stanza al pian terreno è squarciata da lunghi fasci di luce. Il sole lo fissa dall'esterno. Le finestre sono un mosaico di riquadri gialli incassati nell'intonaco. Lui si alza e si massaggia le gambe. Guarda da un lato, verso le scale, poi dall'altro, indeciso su dove andare. Nella stanza vuota, le fiamme ruminano nel focolare e dai tizzoni arancioni salgono leggere le volute di fumo. Lui sente le rotule doloranti pulsare a ritmo con il cuore. Poggia una mano sul saliscendi della porta delle scale, la punta di pelle scorticata dello stivaletto alzata, pronta a scattare, a correre. I capelli chiari, quasi color oro, gli crescono dritti sulla fronte, a ciuffetti. Non c'è nessuno. Sospira. Inala l'aria calda e polverosa, attraversa la stanza ed esce in strada. Il rumore dei carri, dei cavalli, degli ambulanti, della gente che si chiama, di un sacco scaraventato giù dalla finestra, non lo sfiora. Costeggia la facciata e raggiunge l'ingresso accanto. L'odore della casa dei nonni è sempre lo stesso, un misto di fumo di legna, lucido cuoio e lana. Simile, eppure indefinibilmente diverso da quello della casa dove lui vive con la madre e le sorelle, costruita dal nonno sulla sottile striscia di terreno accanto all'abitazione principale. Certe volte proprio non se ne capacita. In fondo, a separare i due edifici c'è giusto un muro sottile di canniccio. Eppure l'aria ha un non so che di diverso, un sentore diverso, una temperatura diversa. Qui risuona di spifferi e correnti, dei colpi di martello della bottega del nonno, delle voci dei clienti che bussano alla finestra, del baccano e della confusione della corte, dell'andirivieni degli zii. Non oggi, però. Il bambino rimane nell'androne, cercando di cogliere segnali di attività. La bottega alla sua destra è deserta, gli sgabelli del banco da lavoro vuoti, gli strumenti inerti sui ripiani, i guanti simili a impronte di mani lasciati in bella mostra su un vassoio. La finestra che dà sulla strada è chiusa con il catenaccio. Nella sala da pranzo, alla sua sinistra, non c'è nessuno. Sul lungo tavolo, una pila di tovaglioli, una candela spenta, un mucchietto di piume. Nient'altro. Il bambino chiama, un grido di saluto, un suono interrogativo. 1, 2 volte. Poi piega la testa di lato e aspetta una risposta, una reazione. Niente. Solo lo scricchiolio delle travi di legno che si gonfiano dolcemente al sole, il sospiro dell'aria che passa sotto le porte tra una stanza e l'altra. Il fruscio delle tende di lino, il crepitio del fuoco, il rumore indefinibile di una casa a riposo, vuota. Stringe le dita intorno alla maniglia di ferro. Malgrado l'ora, fa ancora molto caldo e lui percepisce il sudore sulla fronte e sulla schiena. Il dolore alle ginocchia si fa più acuto, lo trafigge, poi si attenua di nuovo. Apre la bocca. Chiama tutti gli abitanti della casa, uno dopo l'altro, la nonna, la domestica, gli zii, la zia, l'apprendista, il nonno. Non ne tralascia nemmeno uno. Per un attimo prova l'istinto di chiamare anche il padre, di gridare il suo nome. Ma lui si trova a miglia, a ore e a giorni di distanza, nella città di Londra, dove il bambino non è mai stato. Dove sono? Vorrebbe tanto sapere la mamma, la sorella maggiore, la nonna e gli zii. Dov'è la domestica? Dov'è suo nonno che di giorno non si allontana mai, che è fisso in bottega a tormentare l'apprendista o a calcolare l'incasso sul libro mastro? Dove sono tutti? Com'è possibile che entra?